Buongiorno Berlino.
Buongiorno, buongiorno Roma. Ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, siamo qui per parlare di Germania perché le notizie dell'ultimo collegamento che avevamo fatto, che erano buone, diciamo, rispetto al contagio da coronavirus, invece adesso hanno avuto, diciamo, una smentita in un certo senso, con questi focolai grossi che si sono verificati, mi pare, in due macelli, in due mattatoi, uno in nord Renovestfalia e l'altro non ricordo dove, probabilmente tu sarai più preciso parlandoci appunto di quello che sta accadendo in queste situazioni lavorative.
Sì, sono più di due in realtà, perché i focolai nei macelli e mattatoi già nell'ultimo intervento mi pare che l'accennai, vanno avanti da aprile-maggio, sono continui e sono sempre legati appunto alla produzione che non si poteva fermare, no? Quindi in materia prima, quale il settore alimentare, e che adesso chiaramente in un contesto in cui comunque anche i media cercavano di non parlare tutti i giorni di pandemia, di coronavirus, escono allo scoperto e sono veramente, insomma, discorsi di una certa rilevanza. Per dire, parliamo soprattutto di uno in particolare che ha fatto scandalo e che può essere anche, diciamo, essere assunto ad esempio per parlare un po' di tutta la situazione della catena di macellazione, quindi a partire dal mattatoio, poi allo squartamento del bestiame e alla produzione ultima che avviene, per dire, anche in Alto Adige, lo spec della provincia di Bolzano in Germania va per la maggiore, e sono sempre comunque gli animali che vengono uccisi, soprattutto in questa fabbrica che si trova sì nel nord Rhein-Westfalen, quindi nella Vestfalia, nel distretto di Gütersloh, un distretto di 100.000 persone circa, all'interno della fabbrica di Tönnies. Tönnies è una ditta, proprietario, miliardario, uno dei più ricchi personaggi dell'imprenditoria tedesca, legato alla squadra dello Schalke 04, e anche, insomma, con contatti in Russia, per cui poi lo Schalke 04 ha avuto come sponsor la Gazprom, finanziatore della CDU, e nel suo più grande stabilimento, che è quello in cui, per dire, al giorno vengono uccisi circa 30.000 capi suini, ci sono circa 1.500 casi di infetti di coronavirus. Lo stabilimento, che ha circa 6.500 persone, 1.500 sono infetti, e diciamo la maggior parte delle persone che sono infette sono state, insomma, il caso numero uno non si conosce bene. Sia la ditta che i politici locali avevano detto probabilmente sono persone che vengono dalla Romania e che hanno portato il virus con sé. Nuove indagini hanno invece dimostrato, meglio, hanno supposto che era più probabile che le persone che, soprattutto dell'Europa dell'Est e del Sud-Est, che vengono a lavorare in questi mattatoi, siano andati durante il lockdown del coronavirus in chiesa a seguire funzioni religiose, perché nella Vestfalia il presidente locale Laschet della CDU era per una linea morbida del lockdown, dei controlli sociali, per cui ha lasciato che le persone potessero andare in chiesa, e molto probabilmente proprio in chiesa c'è stato il primo caso di infezione, che poi è stato poi rientrato al lavoro e ha fatto e il resto. Diciamo, adesso parlando un po' dei lavoratori e lavoratrici che lavorano in questa ditta, soprattutto è una ditta che esternalizza con contratti di appalto, contratti d'opera, non so bene come si dice in italiano, in pratica questa ditta esternalizza con appalti ad altre ditte, ma non paga i salari, ma paga solo il prodotto finale, diciamo, per squartarmi 30.000 capi al giorno, che prezzo mi fai? Ok, prendo, va bene questo prezzo, prendo la ditta, insomma, do l'appalto a questa ditta e la ditta poi si occupa di pagare i salari ai singoli lavoratori e lavoratrici. Si chiama contratto d'opera, non mi viene un altro termine.
Sì, è un'intermediazione sicuramente, comunque, di mano d'opera, possiamo definirla anche così.
Sì, diciamo appunto, non... in Germania esiste il salario minimo che adesso è fisso a 9,35 euro l'ora, lordi, e loro sulla carta, queste persone che furono poi, che sono state chiamate dall'est, dal sud-est Europa, in prevalenza dalla Romania, tramite queste ditte, guadagnavano sulla carta 9,35 l'ora, ma non venivano registrate tutto il lavoro che era ben oltre le 8 ore lavorative, e si parla anche di turni fino a 16 ore. Non sono state registrate queste, e in più la ditta madre, la Tognis, aveva circa 1.300 appartamenti per alloggiare queste persone, e l'affitto degli alloggi veniva detratto dagli stipendi. Chiaramente, diciamo, c'è stato un ostracismo fin da subito da parte della ditta madre, della Tognis, per quanto riguarda il consegnare le liste dei dipendenti, ma anche gli indirizzi delle abitazioni. E alla fine, insomma, dopo giorni e giorni di tira e molla, è dovuto intervenire addirittura l'esercito, in Germania, insomma, per mobilitare l'esercito. 65 soldati sono andati lì, hanno fatto iniziare a fare tutte le analisi del caso, e in pratica adesso siamo a circa 1.500 persone. Si sono viste, insomma, le situazioni di lavoro sono estremamente precarie, nelle mense non ci viene rispettato la distanza minima di 1,5 metri, e molto probabilmente anche i condizionatori d'aria, i refrigeratori nel mattatoio, nel macello, hanno contribuito alla diffusione del virus, e più chiaramente i sindacati, il sindacato generale della Germania, la DGB, ha detto anche chiaramente che è un problema, perché queste persone, non avendo un consiglio d'azienda all'interno, in cui c'è presente il sindacato, che può trattare, può mediare con i datori di lavoro, sono appunto alle mercé delle ditte che hanno preso sull'appalto. E quindi c'è tutta una discussione anche per quanto riguarda appunto i contributi pagati alla sanità, il fatto che queste persone sono ricattabili perché non parlano bene il tedesco, non ci sono presenze di sindacati e non hanno soprattutto la possibilità di decidere anche di lavorare in maniera un po' più autonoma, come un dipendente fisso dell'azienda. I dipendenti fissi possono decidere, ok, adesso tramite il sindacato possono dire ok, non lavoriamo di più, andiamo in malattia, protestiamo. Questi con questo tipo di contratto d'opera, invece, non avendo appunto sindacati, se non vanno a lavorare non hanno malattia, non guadagnano. Quindi adesso è stata organizzata una quarantena generale, per cui una quarantena che si chiama però quarantena di lavoro, per cui dall'alloggio possono andare al lavoro o devono andare al lavoro e poi tornare all'alloggio. Ci sono stati anche i primi casi di persone che sono scappate, sono cercate di tornare in Romania, perché la situazione era fuori controllo, anche perché si è sviluppato tutto un discorso rispetto al panico, anche di ammalarsi, di non sapere bene che diritti si hanno, che possibilità si hanno, se bisogna rimanere anche in quarantena e continuare a lavorare. Quindi insomma 15 persone sono andate via e sono state prese al confine con l'Ungheria. Per il resto tutto il distretto di questa cittadina, Gütersloh, di circa 100.000 abitanti, è stato messo in quarantena. I discorsi adesso si sviluppano così, che la produzione, soprattutto la produzione riguardo alle carni, questa è una ditta che produce per le grandi catene di supermercati tipo Lidl, Aldi, altre ditte, insomma, altri supermercati tedeschi, esternalizza appunto la produzione, o meglio l'ultima lavorazione appunto anche in Italia, e la provincia di Bolzano. Ho saputo adesso che non si dice più Alto Adige, la provincia di Bolzano, a quanto pare. Mi attengo ai cambiamenti. Insomma, quello che volevo dire è che adesso si sta mettendo in moto tutta una questione anche rispetto alla produzione della carne e al consumo della carne. In effetti, se uno va in un supermercato tedesco, ci sono circa due banchi di verdura, due banchi di frutta, cinque banchi di insaccati. È un po' la cultura tedesca e soprattutto la cultura industriale, quella di mangiare un pezzo di pane quadrato con una fetta di salame, prosciutto o insaccato che sia, della stessa forma della fetta di pane. In 30 secondi si siete fatti in panini e poi si continua a lavorare. E il discorso poi anche della cultura della birra, insomma e delle salsicce, i Würstel famosi, no? Chiaramente fa sì che i tedeschi, anche che hanno più soldi, continuano a mangiare prodotti di basso costo di produzione, pieni di antibiotici e completamente non salutari. Il problema adesso, chiaramente, non voglio fare un discorso morale sull'etica del consumo, è più un discorso che però adesso, se si vuole cambiare, se si vogliono eliminare, cosa che la ministra dell'economia sta cercando di portare avanti in maniera molto cauta, se si vogliono cancellare o comunque eliminare i contratti d'opera, quindi i subappalti nella produzione di carne, chiaramente i grandi proprietari, le grandi ditte dicono: va bene, a quel punto andiamo a produrre all'estero. Per mantenere la produzione in Germania bisogna dare o un contributo per far sì che sia gli animali che la produzione avvenga secondo canoni più etici, o anche comunque educare il consumatore a non pagare, o che il fatto che non ci siano più 5 fette di salame a 90 centesimi.
Senti, mi sembra, sì, ma mi sembra che questo comunque getti uno sguardo, io non so se questo tipo di condizioni...
Questo dal primo gennaio 2021 pare che vengano eliminati i contratti.
Sì, ma appunto questo, dicevo, getta uno sguardo sulle condizioni anche di lavoro, che non so se sono, diciamo, limitate a questo tipo di attività, no? In Germania, cioè questa che abbiamo chiamato intermediazione di manodopera, queste condizioni di paga sotto quella che in realtà è prevista per legge. E poi tu parlavi addirittura di fino a 16 ore di lavoro, proprio per garantire queste commesse, che sicuramente poi anche in condizioni ottimali, che non credo ci fossero, di, diciamo, precauzioni sanitarie, certamente abbassano il livello d'attenzione. Poi la grande promiscuità all'interno di questi stabilimenti e poi anche nei luoghi, diciamo così, di riposo, certamente hanno determinato poi questa esplosione.
Esatto.
Senti, tu volevi parlare anche di altro quando ci siamo sentiti, no? Un sguardo
sì,
più
no,
generale.
Sì, allora, vabbè, volevo parlare ancora di altre, partendo dal fatto che ci sono stati altri blocchi di quarantena rispetto al coronavirus, che hanno interessato non solo appunto le industrie, ma hanno interessato, per dire, blocchi isolati all'interno delle città. Parlo per esempio di un'isolata nella città di Göttinga e qui a Berlino. In entrambi i casi sono stati appunto una serie di palazzine che fanno capo ad un isolato, tutto l'isolato è stato messo in quarantena, e anche lì fin da subito si è cercato di dare la colpa alla promiscuità soprattutto di famiglie sinti e rom da una parte, e di famiglie arabe, grandi di famiglie arabe, il fatto che erano promiscue e quindi si fossero contagiati tra di loro, quando poi in entrambi i casi è stato scoperto che invece la causa veniva da altri punti. Comunque c'è questo tentativo chiaramente di dare la colpa sempre a qualcun altro, no? Quindi l'antiziganismo da una parte, il razzismo antimusulmano dall'altra, che comunque insomma fa capo a un bacino di utenza abbastanza ampio qui in Germania, che sono quelli che credono al complotto contro il corona. Sono cuochi vegani, possono essere radicali di destra, alternativi, persone che non si vogliono far vaccinare, animalisti, filonazisti, eccetera. In tutto ciò il governo sta cercando, soprattutto in seguito all'uccisione di George Floyd in America, che ha portato al Black Lives Matter, movimento che è stato portato avanti anche in Germania, sono uscite fuori tutta una serie di discorsi da parte governativa per bloccare un po' le destre. È stato già messo, diciamo, la destra, e non solo la destra neonazista tedesca, ma anche gli estremismi radicali di destra. Per dire, due mesi fa, un mese e mezzo fa, si sono messo fuori legge Hezbollah. Adesso, nell'ultimo periodo, è uscito fuori uno scandalo all'interno dell'esercito, in cui ci sono una celle di neonazisti nei reparti d'assalto. Martedì la ministra della difesa parlerà se continuare a mantenere questo reparto d'assalto, di crearne uno nuovo, probabilmente rimarrà quello. E in più ci sono vari altri tentativi da parte delle autorità di arginare un fenomeno della destra, un fenomeno della destra che chiaramente dal 2019 ha fatto attentati con morti fra i migranti, attentata alla sinagoga, ucciso un politico in Asia, insomma un destra radicale che ha alzato la testa. E anche qui di nuovo l'AfD viene messa un po' di nuovo, il partito, l'alleanza, l'alternativa per la Germania, un nuovo capo, un nuovo esponente politico per il Brandenburgo, anche lui è stato tacciato di estrema destra. Questo un po' tutto sta andando avanti perché ci si prepara adesso al fatto che la Germania prenderà, no, entrerà in Europa e porterà avanti tutte le riforme economiche europee, e soprattutto in Germania, parlando appunto da un punto di vista adesso tedesco, si prevedono dei 10 milioni in cassa integrazione, 2 milioni saranno da qui a un anno sicuramente disoccupati. Già i disoccupati rispetto all'anno scorso sono aumentati di 600.000, e quindi si sta tentando a livello politico ufficiale di fare un discorso contro la destra, ma un discorso che poi a livello locale fa acqua da tutte le parti, perché se appunto si vedono i politici locali come si sono espressi riguardo alle quarantene a Gottinga, a Berlino, in cui si sono stati subito additati gli stranieri come colpevoli, oppure nella stessa Mattatoi, in cui il rumeno che veniva dalla Romania come portatore di malattia. Vediamo bene che insomma il discorso è più che altro mediatico, questo antidestra, ma in realtà insomma il problema della destra, il problema dell'estremismo, ma anche all'interno della politica, è abbastanza forte, e chiaramente lo Stato tedesco adesso si sta tutelando un po'. Questo era un discorso che volevo fare perché
sì,
insomma
direi probabilmente perché teme che poi la destra possa cavalcare questa situazione, certo, che tu descrivevi, insomma abbastanza preoccupante, anche esatto, nella Germania, che sembra insomma invece abbastanza fuori dalle situazioni molto molto gravi, per esempio di Italia e Spagna. Invece non è esattamente
però qua
così.
Passano la gente direttamente. Sono stati attentati, insomma, 9 morti da una parte, certo, 2 morti, quell'altro frustrato ha trovato la sinagoga chiusa, ha ucciso 2 passanti. Sono casi singoli, ma fanno capo a una rete che si trova su internet, abbastanza diciamo diffusa, molto poliedrica, ma pronta alla violenza.
Certo. Senti, tornando invece all'altro discorso, queste persone contagiate, risultate positive in questi mattatoi, ci sono morti, situazioni di gravità, ricoveri in ospedale?
Guarda, da quel che mi pare di aver letto, sono circa 10 persone che stanno in terapia intensiva.
Ho capito.
Sono tutte persone che sono abbastanza giovani, chiaramente, e abbiamo visto che insomma la questione non è quella. La questione è chiaramente poi quando queste persone insomma escono e vanno, adesso certo, non possono più uscire, ma insomma vanno a contatto con altre persone, ma chiaramente sono le persone più deboli, anziani soprattutto, che poi sono a rischio.
Senti, un'ultimissima cosa, qui si sta molto dibattendo sulla questione della riapertura a scuole, sono uscite le linee guida, c'è una grande confusione, anche una grande diciamo, improbabilità di poi come andranno esattamente le cose, non si sa, quello nessuno si pronuncia su quello che potrebbe succedere a settembre. In Germania le scuole erano state riaperte, adesso sono finite, e com'è andata?
Adesso sono state riaperte, sì, anche a Berlino era l'una delle ultime, hanno riaperto anche gli asili, adesso sì, sono tutti in vacanza già e ripartiranno ad agosto, poi le vacanze sono di solito a luglio, poi insomma cambia un po' da land a land, ma adesso riparto a Berlino, ripartiranno il 25 luglio mi pare, e leggevo proprio ieri che c'è stato i casi di contagi di coronavirus nei giovanissimi sono raddoppiati, che farà pensare sicuramente per di qui a settembre come si andrà avanti riguardo alle scuole, ma per adesso le scuole insomma avevano ripreso un corso abbastanza normale, se anche gli asili insomma.
Ma con che tipo di misure, se ci sono state?
All'inizio erano alternati, in cui c'erano solo insegnamento di materie specifiche, quali il tedesco o la matematica, per dire, solo un paio d'ore al giorno, alternati a gruppi. Però ultimamente mi pare da metà giugno avevano allargato la possibilità, insomma, la frequentazione delle scuole, ma per gli ultimi giorni, per le ultime due settimane proprio, perché tanto comunque poi sarebbero andati in vacanza. La questione adesso, per dire, da oggi in poi anche il contatto, la distanza minima di un metro e mezzo, per quanto riguarda Berlino, non deve essere più mantenuta. Devono essere mantenute le mascherine solo all'interno delle metro, e ci saranno anche controlli da parte delle forze dell'ordine, con insomma provvedimenti amministrativi, penali, insomma di multe per chi non addossa la mascherina. Però insomma si sta cercando veramente anche l'università, adesso fino a metà luglio, da metà luglio in poi addirittura si potrà andare all'università, che era diciamo l'ultimo posto, che non era proprio urgente, potevano fare tutte le lezioni sono state fatte online su Zoom, quindi non, anche l'università potrà essere di nuovo frequentata, e adesso non so dirti di più sinceramente.
No, va bene,
in maniera
va bene.
Più specifica
hai detto già tanto. Io ti ringrazio molto per questa panoramica, che appunto partiva da questa situazione abbastanza grave e ci dà un po' un quadro di quello che succede in Germania, per cui ti ringrazio tanto e ci dà appuntamento alla prossima, non so quando sarà.
Ben contento, quando sarà buon fine settimana a tutti.
Anche a te, ciao, grazie mille, ciao. E questa, quindi, che avete sentito era questo racconto di quello che accade in Germania, e molto interessante, nel senso che alcune cose qui non erano uscite fuori, e sempre di contagi sui luoghi di lavoro ci occuperemo fra qualche minuto, parlando con Bologna proprio rispetto al focolaio che si è sviluppato nel settore logistico della Bartolini in quella città.